Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, ci tengo a dire che i poteri forti non volevano farci fare questa puntata perché non mi compariva il tasto registra nel menu. Poi abbiamo dovuto chiamare i nostri contatti nei servizi che ci hanno detto... nella fattispecie era Castelli che mi ha detto devi allargare la finestra, il tasto registra è comparso, ma dopo Morgan anche Salta Intro deve essere messa a silenzio perché la libertà è sopravvalutata in questo paese.
Salta Intro esiste solo perché io riesco continuamente a girare intorno ai tuoi maledetti impegni lavorativi e di
proprio
famiglia,
così, proprio
per
così.
Cui arriviamo che c'ho poco tempo, devo andare in ufficio che mi fanno vedere in anteprima Silent Night, che è un film con Joel Kinnaman che mena tutti e non dice una parola per tutto il film.
E questo, signori, si chiama lavoro nel 2023. Certo. E ditemi voi se non è giusto che arrivi l'intelligenza artificiale via noi parassiti del sistema.
L'intelligenza artificiale mica sa dire come me se lo possiamo mandare in onda.
Secondo me, Castelli, secondo non me, lo sa dire, a incastrare i palinsesti l'intelligenza artificiale potrà dire qualcosa in futuro. Ho questo vago sentore.
Vabbè, ne parliamo quando sarà eventualmente il momento.
Esatto, meglio così. E niente, Castelli, e quindi così io volevo fare una puntata di 2 ore, lunga, rilassata, come un bel pranzo della domenica, invece mi costringi a fare poco perché tu devi andare a vedere un film.
Tu non
demerare.
Vuoi nemmeno vedere serie TV di 2 ore, quindi non raccontiamoci.
Quello è un altro discorso, ma per il piacere della compagnia adesso certo. Inizierò a parlare con estrema lentezza, come se fosse una seduta yoga in cui bisogna rilassarsi. Non è vero che mi rompi i coglioni dopo 20 secondi.
Ecco, infatti.
Invece, dai Castelli, andiamo, visto che hai questa fretta e non vuoi stare con i nostri ascoltatori, andiamo.
Andiamo
e andiamo talmente veloci che della prima serie, praticamente, neanche parliamo, perché è forse quello, possiamo dirlo, che è il nostro buco più grosso,
forse
a livello
sì,
di
forse
impatto, a livello di fenomeno di costume, a livello anche di... nostri lettori, ascoltatori, perché ritorna Doctor Who, di cui noi non abbiamo mai visto mezza puntata. Anzi, io penso mezza puntata di averla vista quando passava tipo su Rai 18 il sabato pomeriggio, finendo di mangiare guardavo sta roba e dicevo ma cos'è sta cosa?
Sì,
ma
esatto.
Cos'è? Ma non scherziamo, ma per favore.
Io ho visto la prima puntata della versione nuova, quindi credo stiamo parlando del 2007, dico un numero a caso, però nel senso non quello degli anni 60, ma quello più recente. Ho visto la prima puntata di quello lì e ho proprio detto, ok, no.
Esatto, cioè, anch'io. Era con David Tennant.
No, non era David Tennant.
Che ho visto io era con David Tennant.
Sì, che secondo me è più recente, era anche più divertente. Io ho visto quello con, come diciamo, si chiama? Ah, con Eccleston era l'attore.
Bernie Eccleston, il magnate della Formula 1.
No, proprio una roba che così, non mi...
Perché Bernie Eccleston ha questo hobby, Bernie Eccleston.
Certo. No, però è strano che la fantascienza super fantasiosa e creativa, in teoria dovrebbe essere il pane mio tutta la vita, e invece non...
Infatti io invece sono sereno perché proprio non è la mia roba, per
non è neanche la tua roba.
Questo. Infatti mi stupisce che tu non lo guardi e mi stupisce soprattutto che nonostante tutto quello che c'è stato dietro tu non abbia sentito questa pressione sociale addosso sulla tua testa. È strano questa cosa.
È un caso molto particolare.
Non è successo con questo e neanche con Justified e Yellowstone, perché hai provato a vederli mollati.
No, Justified sono sempre una stagione e mezza. E
sì,
poi
vabbè, non è che
di...
sono sempre una stagione e mezza, l'ho mollato.
Vabbè, non ho visto una stagione e mezza di Doctor Who, voglio dire.
Vabbè, no, quello sì.
Quello sì. Comunque, insomma, questa roba qua che arriva si chiama Doctor Who The Star Beast, e in realtà non è una nuova stagione di Doctor Who, che in realtà arriverà, la 14ª stagione arriverà l'anno prossimo, e il nuovo dottore è Nkuti Gatua, che
certamente
è quello, l'amico del protagonista in Sex Education, però qua fanno uno specialino in 3 puntate che dura 3 settimane, ed è una specie di grande revival, perché appunto torna anche David Tennant, e c'è anche Neil Patrick Harris che fa una guest starata, insomma è una cosa più veramente fanservice clamoroso, però di quello simpatico. Però appunto noi non ne sappiamo niente, quindi possiamo anche smettere di parlare.
Esatto, e parlare invece, questo arriva sabato 25 novembre Disney Plus
dice su fuori dall'Inghilterra, arriva su Disney Plus, quindi penso che arrivi effettivamente anche da noi così.
Ed è forse la prima volta che arriva in contemporanea, mi viene da dire, perché appunto di solito era mandato sulle reti del tubo catodico, quelle che ti danno il pane da mangiare ogni santo mese, Castelli.
Sì,
quelle
sì,
lì.
sì, esatto. E quindi
quelle
dice...
lì.
Invece, Topolino se magna tutto.
Il 26 novembre arriva quella che probabilmente è la serie più attesa dal Castelli, non dico da una settimana, non dico da un mese, non dico da un anno, ma da 15 anni, esattamente dal 2008, quando uscì dalla proiezione di un film e disse: questo film mi ha cambiato la vita, ma non capisco perché non facciano una serie domani. Era talmente visionario il Castelli che ci hanno messo 15 anni per capire questo suo pensiero, ma finalmente è qui. Questa serie è qui, la fa Hulu, si chiama Faraway Downs ed è la serie tratta dal film Australia di Baz Luhrmann, uno dei film della vita di Diego Castelli.
Sì, ma detta così non si capisce. Cioè, non è che è tratto da, nel senso, facciamo una serie ispirata
a... È il remake.
È il film montato diverso.
Ah no, scusa, non avevo percepito questa cosa. Certo, perdonami.
Certo, qua il film, che già durava tipo 2 ore e mezza, evidentemente era considerato troppo corto, perché adesso
fanno una
miniserie
mia.
Di 6 ore... che sostanzialmente recupera tutto il girato.
Ma quanto aveva girato? Era un film che durava tantissimo. Quanto cazzo aveva girato?
Però hai visto che adesso c'è quella cosa lì che sta per uscire, Napoleon di Ridley Scott? E già si sa
parla benissimo, proprio benissimo stanno parlando.
Ma già si sa, io trovo questa roba folle da un punto di vista della comunicazione, già si sa che arriverà la versione Director's Cut su Apple TV Plus, che durerà probabilmente il doppio. Mm-hmm. E quali sono le criticità di cui sta parlando la gente che l'ha vista? Che è montato male, che quello al cinema perde i pezzi. E allora io dico, però ragazzi, qui non c'è nessuna progettualità.
No.
Cioè, tu non puoi fare un film che nella sua versione giusta è quello che arriva sul piccolo schermo, perché al cinema arriva la versione tagliata male. Che poi la storia del cinema sia piena di film che sono stati compressi, e lì è un problema sia della produzione sia dei registi e degli sceneggiatori, che non sono in grado di ridurlo benissimo. Però erano casi in cui pareva: no, qua è già tutto predisposto, per cui il film è tagliato male al cinema in modo che sia buona quella che esce su Apple TV Plus. È una follia. E qua lo stesso, il film è del 2008, qui è gente, siccome Baz Luhrmann ha sentito te che dici sempre poteva essere un film, e lui si è incazzato e ha detto la mia poteva essere una serie.
Esatto.
E quindi la rifà, perché se guardate il trailer c'è Nicole Kidman di 20 anni fa.
Sì, e non ci avevo fatto caso, non avevo realizzato questa cosa. Ma quella roba lì ha un aspetto che non puoi comprendere, cioè non posizioni nel continuum spazio-temporale.
Però insomma, quando avevate visto Australia, se l'avete visto, non l'hanno visto in tantissimi.
L'avevo visto.
Vi sembrava corto, se sappiate che c'è la serie.
L'avevo visto al cinema all'aperto di Sesto San Giovanni, pieno di zanzare, e mi ricordo ancora il male al deretano, perché erano delle sedie di plastica scomodissime per 3 ore. Una roba devastante.
Questa era tipo un'esperienza 4D. Cioè,
ultima volta che
Australia
sono stato al cinema all'aperto. Ultima volta che sono stato al cinema all'aperto e c'era un motivo.
Bene.
Invece, per fortuna, ritorna il 29 novembre su Apple TV. Comunque, diciamo, va su Hulu, quindi immagino possa arrivare su Disney Plus in Italia.
Sì, non subito, però.
Non subito, perché non ci sta. Proprio sul... Non c'è spazio, non hanno
server
abbastanza per caricarlo. Invece, il 29 novembre su Apple TV Plus arriva la nuova stagione di Slow Horses, terza stagione, 6 episodi, e Gary Oldman, quella cosa lì che sappiamo bene, che noi abbiamo amato tanto le prime 2 stagioni, che erano arrivate molto ravvicinate. Questa volta lo hiatus c'è stato ed è stato più lungo, però nel senso ci siamo, vogliamo vederla e siamo contenti.
Io l'unica cosa che mi viene da dire dopo aver guardato il trailer, che racconta un pochino la storia nuova che c'è, però non è che nello specifico
sì,
chissà che, trovo che Gary Oldman sia ancora più sporco del solito. Cioè ancora
quanto,
più
io volevo quanto
più
si diverte secondo te Gary Oldman a fare questa serie?
Tantissimo, però è veramente un barbone.
Sì, sì.
Cioè, in questo trailer, quindi no, ci sarà da divertirsi, credo.
Sì. Tra l'altro ho letto l'altro giorno, non mi ricordo dove, che sai che, vabbè, barbone si sa che non si dice più, ma neanche homeless si dice più negli Stati
adesso
Uniti.
Qual è? Adesso
cos'è? È tipo un Ann, nel senso di UN, senza casa, ha detto Ann, non mi
Unhoused,
ricordo.
Tipo una roba
sì, una roba del genere, perché anche less forse è un po' troppo, per cui è una roba del genere, credo, e ti ringrazio per avermi ricordato questa ulteriore
tutto questo, spiga
del
nostro tempo. Tu immagina tutte queste persone che hanno questo problema, che nessuno gli trova una casa, ma ogni 2 mesi cambiamo il nome in modo tale che loro non si offendano. Cioè,
sì.
Un po'... Le nostre priorità sono un filino tutte sballate, secondo
me.
Però
abbastanza.
Però va bene.
Sempre il 29 novembre su Disney Plus, ma non si sa ancora se arriva in Italia, arriva The Artful Dodger, che è un po' una biografia dei Castelli, giusto? è ispirato alla tua vita da giovane. Ho deciso che tutte le presentazioni di oggi le facciamo su di te.
Si era in Twitter,
per cui... ho questo fil rouge in testa stamattina. Comunque, The Artful Dodger, volete sapere che Castelli, prima di diventare un astro nascente del management televisivo italiano, sì, era un medico. Era un medico, e operava... Era un medico e operava non nelle migliori sale operatorie, ma in una sorta di quelli che si chiamavano un tempo teatri operatori nelle periferie di Cologno Monzese, davanti a un pubblico gasato per questa faccenda. Poi arrivò Pier Silvio, lo notò e disse: no, lui con quelle mani può solo schiacciare tasti di una tastiera, e quindi diamogli un grande foglio Excel, facciamogli programmare tutti i film che vanno sulle nostre reti. Questa più o meno è la storia vera. La storia di finzione che va su Disney Plus sotto il nome di The Artful Dodger in realtà si ispira maggiormente al personaggio di Dickens, di Oliver Twist, il sequel di Oliver Twist, ed è una serie in cui c'è un ragazzo che è interpretato da Thomas Brody Sangster, che abbiamo visto in Game of Thrones e in tutta la serie di Maze Runner, che interpreta fondamentalmente un medico, appunto, che compie autopsie, da quello che ho capito, davanti appunto a un pubblico come se fosse uno spettacolo circense, mentre credo suo padre ritorna dalla prigione e rischia di smascherare il fatto che lui in realtà è un ladruncolo. Sì, padre infatti... che è interpretato, scusa poi ti lascio, padre sì, che è interpretato da, perché ho cancellato quella pagina che avevo aperto con sotto il bel nome del protagonista, comunque è quello che interpretava il David Thewlis, che era il protagonista maschile di Landscapers. E sì, qua lo vediamo con un bel barboccio quasi da Nostromo dei pirati e una vocina stridula che fa veramente un bel personaggio. Devo dirti, contro ogni aspettativa, è una di quelle serie in costume che vuole essere giovane con i titoli cancellati con lo spray, però secondo me il mio cippino della settimana va su questa.
Io sono stato un po' in difficoltà perché non conosco bene Oliver Twist. In Oliver Twist Dodger è un... appunto un ladruncolo, un piccolo ladro appunto nel mondo di Oliver Twist, dove sono tutti bambini. Questo qui è un seguito e non riuscivo a capire tanto bene la cosa per cui lui lo vediamo nel trailer, che fa di fatto il chirurgo, e però viene da un mondo narrativo in cui faceva tutt'altro, quindi questa roba non mi era chiarissima all'inizio del trailer. Poi effettivamente c'è tutta...
è un imbroglione, un impostore.
Sì, è un imbroglione che c'ha tutto. David Thewlis, che era anche il professor Lupin di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, ricordiamo.
Ah, non conosco.
Perché
non conosco.
Il grande pubblico ce lo ricordiamo per quello. Però sì, sembra una roba interessante. In teoria arriva su Disney Plus all'estero. Io non ho capito se...
Ma sì, arriverà anche da noi.
Dai, andiamo subito. Sembra... Invece, sai che io il cippino te lo metto su quella dopo?
Ma sai che ero combattuto.
Te lo metto su quella dopo perché il 30 novembre su Max...
E qua, quindi è una serie che noi non vedremo mai in Italia.
Potrebbe essere complicato da vedere.
Secondo me la vedremo quando scadrà l'accordo HBO-Sky, e quindi HBO arriverà con Max anche in Italia.
Sì.
Quindi nel 2025.
Però... esatto, segniamocela, o comunque vedete voi cosa volete fare della vostra vita.
Tra l'altro parla della tua vita questa serie, Castelli.
Sì, esatto, questa serie si chiama Buchi e se ne è parlato nei giorni scorsi a livello di notizie, per una cosa più di gossip, perché è la serie che vede tornare insieme Chuck Lorre, che è creatore anche di The Big Bang Theory, insomma Chuck Lorre, sì, Uomini e Mezzo, eccetera, che si riunisce con Charlie Sheen dopo che Charlie Sheen era appunto uscito da Uomini e Mezzo, perché sappiamo che Charlie Sheen non è un tipo accomodante, non è un tipo completamente a posto, e quindi aveva litigato, erano usciti. E la partnership con Chuck Lorre si era spezzata e ora si ricrea. Se ne è parlato molto per questo, ma che serie è effettivamente Buchi? In realtà Charlie Sheen non è il protagonista. Il protagonista è un attore che ha il nome da proprio mafioso italo-americano che puoi vedere nei Soprano, perché si chiama Sebastian Maniscalco, che sembra veramente un nome inventato su due piedi.
È un po' un Joe Manganiello.
Esatto, Sebastian Maniscalco, che fa un buchi, cioè un liberatore, diciamo. Un liberatore. Italiano, di Los Angeles, e nella serie...
ovviamente è liberatore non legale.
Non legale, certo. Nel trailer lo vediamo soprattutto impegnato a recuperare soldi da chi glieli deve. Cioè nel momento lui piazza le scommesse, la gente perde, e poi lui, magari con qualche scagnozzo, deve andare a recuperare i soldi. È naturalmente una comedy, è una comedy single camera, quindi non è che Chuck Lorre, che di solito fa le sitcom, allora questa è una sitcom, quella con le risate sotto, è una comedy, diciamo, normale.
Contemporanea, oserei dire, contemporanea.
E c'è anche George Garcia di Lost, il buon vecchio Hurley, e a me il trailer è sembrato proprio divertente, cioè quel tipo di sì. comicità legata alla bassa criminalità nella grande città, con questi personaggi che dovrebbero essere tutti super fighi, tutti cattivoni, eccetera, e poi sono tutti uno più demente dell'altro, e mi ha fatto ridere. Cioè, l'ho trovato
sì, no, il trailer sembra molto carino, devo dire. Sembra molto carino e comunque è interessante anche un Chuck Lorre in versione Max, non HBO, ma Max, per comunque...
Sì, vedere... Cioè,
non è ambientata a Brooklyn questa serie, per cui non può andare, non può essere
però
una comedy di HBO.
Non avrà... Cioè, lui in questo caso qui non deve sottostare alle regole della TV generalista che riguardano esatto. sia i tempi, sia quello che si può dire, quello che sì, sì, sì. non si può dire. Quindi sono curioso di vedere come se la caverà.
Assolutamente.
Che poi magari non è nemmeno la prima cosa che fa di questo tipo. Ha fatto talmente tanta roba, Chuck Lorre. Quando mentre tu parli della prossima, io vado a cercare se ha già fatto
roba. Esatto, arriva il 30 novembre su Max, quindi dicevamo non sappiamo se e quando arriverà mai in Italia. Invece il 30 novembre arriva su Netflix una serie che è un po' una serie gemella di Buchi, secondo me. Me la vedo così. Nel senso che anche qua si parla di criminalità ed è sostanzialmente un po' più action dell'altra, però comunque si parla di un intreccio criminale. In questo caso abbiamo un gruppo di agenti segreti, mi viene da dire, che deve salvare a ripetizione le città e il mondo da delle minacce criminali. La serie si chiama Obliterated, arriva appunto su Netflix, e dicevo che è un po' gemella perché prende uno spunto di illegalità e lo gira però in modo totalmente comedy, nel senso questi sorta di, passatemi il termine, supereroi senza poteri che salvano la città sono tutti degli emeriti coglioni, non troverei altre parole, infatti si tipo salvano Las Vegas da un'esplosione gigantesca e dicono finalmente la città e il mondo deve tributarci quello che ci meritiamo, una festa in cui ci sfasciamo come delle merde, e li vedi che bevono a sfondamento, per cui... E viene definita action comedy, mi sembra un'ottima definizione. Sembra carina, non sembra brutta.
Sì, però mi ha dato vibrazioni molto meno interessanti di Buchi.
Sì, tutta la vita.
Cioè,
tutta
mi è sembrata
vita.
Proprio più una robettina, un po' così.
Nel è una robettina, però, non lo so, a me un po' mi accende, un po' mi dà speranza.
Vabbè, vediamo. Nel frattempo sono andato a vedere, c'è una grossa eccezione riguardo a Chuck Lorre e alle sue sitcom multicamera, sì. che era il The Kominsky Method su Netflix, che ce l'avevo dimenticati, con Michael Douglas, che effettivamente non era quel tipo
no,
di sitcom.
No, però non è neanche questa, mi sembra.
Non è neanche una roba di Max, non è, cioè, è comunque una roba più carina con i vecchiettini che...
Sì,
cioè, quella là è una roba in cui bisogna sporcarsi un po' più le mani, quindi...
Questa può
comunque...
essere... Scusami, questa può essere proprio un po' una via di mezzo, forse, tra il Chuck Lorre in multicamera e appunto Kominsky Method, perché comunque riprende, mi viene da dire, anche un ritmo più da multicamera, perché comunque sembra abbastanza ritmata dal trailer, mentre invece Kominsky Method è proprio una serie molto posata, molto
più... Ma poi
più
che altro Kominsky era comunque una serie con gli anzianotti che fanno le battute sugli anzianotti, gli attori che parlano... Qua ci sarà gente menata, ammazzata, cioè ci vedo comunque un approccio cinematografico diverso, per cui lo trovo più interessante vedere cosa combina, ecco. Poi al netto il fatto che le Kominsky Method era un'ottima serie. E basta.
Niente, le serie in arrivo sono queste, esatto. Volevo dirti che nel mondo la gente sta guardando pesantemente The Crown, ma sta guardando pesantemente anche All the Light We Cannot See. E questo, sarai contento di tutto questo, mentre invece tra le serie non in lingua inglese c'è Criminal Code, che ignoro completamente, ma temo sia spagnola o messicana, per cui non avrà il nostro
temo proprio nel senso di Madonna ragazzi, ancora con questa roba.
Invece, cioè, se tu sei di fretta, vuoi parlare lo stesso di quello che abbiamo visto con entusiasmo ieri o vuoi aspettare?
Dedichiamoci 2 minuti, poi le news cerchiamo di farle un po'
va bene,
stringate.
Va bene.
Però sì, perché vai. Tra l'altro io, rendendomi conto solo dopo, che anche questo è in binge watching, maledetti, perché non so perché non me l'ho accorto, ma ho visto 2 puntate di Squid Game The Challenge,
sì.
ovvero il reality di Squid Game.
Oh, possiamo definirlo reality?
È
un game.
È un game, sì, però ha le componenti da reality nella misura in cui ti fa... Anche
sì, c'è anche il confessionale.
Ai protagonisti,
sì.
C'è il confessionale, di fatto. Io ho visto 2 puntate, ci sono rimasto male, mi è piaciuto un casino. Perché, allora, la cosa è, come più o meno si sapeva, è rifanno esattamente Squid Game, quindi 456 persone per 4,56 milioni di dollari, fanno gli stessi giochi, la stessa cosa, li fanno stare nello stesso dormitorio con i letti a castello, con 4-5 piani, è esattamente Squid Game, ovviamente non muoiono.
Non muoiono, sì.
Pareva brutto, se no. E...
non muoiono, ma gli esplode una specie di pallina piena di vernice,
sì,
che simulano, attaccato a una specie di collarino. Simulano
comunque lo sparo e danno ai concorrenti l'indicazione che se vengono colpiti devono fingere di morire, tra virgolette, no? Cioè che si accasciano e vabbè. E quindi per recuperare un po' il senso della serie. E io con questo fatto che non morivano, che non so, ho detto vabbè, finirà in vacca, sarà una stupidata, sarà mai dire banzai.
No.
Oh raga, io mi sono trovato lì che c'avevo un'ansia addosso che era pazzesca, e in più, ultima roba, poi ti faccio dire, i soldi che hanno messo in questa roba, perché non solo a livello di scenografia, ma hanno intervistato per bene 456 persone, perché non avevano idea di chi avrebbe fornito le storie migliori, chi sarebbe andato avanti nel gioco. Ci sarà una quantità di girato buttato in questa roba.
E vabbè, datela a Baz Luhrmann,
Non bisogna neanche immaginare, insomma, è un'operazione grossa e che, oh, come reality proprio funziona, cioè si creano i personaggi, l'ho trovata proprio ben fatta.
Sì, devo dirti che io quella sensazione di ansia non l'ho provata tanto, però mi sono divertito molto a vederla, anzi, cioè, nel senso, io ti ho visto che tu hai parlato della parte positiva, come sempre, io vado sui difetti, io ho trovato un po' lunghezza delle puntate, fosse stato qualcosa in meno l'avrei percepito, però quello è anche un linguaggio televisivo di dover tendere un po' a espandere per appunto creare più tensione, quello, e non tu sei entrato in ansia, quindi sei entrato un po' in empatia con i personaggi, io quella cosa non ce l'ho avuta, per cui ogni tanto quando questi si mettono a piangere mi sembrava un po' forzatino, però nel senso comunque sono due veramente dettagli,
perché...
no ma ci sta, è
no, ma perché così. Ma non è perché non era, cioè nella maggior parte dei casi quando vedevi reazioni emotive forti mi sembravano derivare dalla tensione del gioco,
sì,
che
sì,
loro avevano, più un paio di personaggi che sono banalmente emotivamente un po' fragili da questo punto di vista, che probabilmente lo sono anche nella loro vita quotidiana. Cioè il concetto è quello che su 456 persone hanno trovato di tutto, di tutto, e quindi, e poi chiaramente la telecamera non si, cioè il montaggio non si fissa su quello che è una persona normalissima e che sta dicendo ah sì, sono qua a divertirmi, uè, che bello, Squid Game, dai, poi vado a casa, sì, ma ho passato volentieri due giorni così, questo non fa molta notizia, mentre il tizio che piange come un animale appena lo trattano male
e che vomita
rischia di vomitare,
c'è un tizio che nella seconda puntata tutto il suo arco narrativo è lui che cerca di trattenere il vomito per la tensione,
perché, cioè, perché è troppo teso, cioè chiaramente è quello lì che fa la storia della faccenda, e non lo so,
però sì, comunque secondo me al di là della capacità di costruire comunque un racconto che tiene, c'è veramente un investimento economico devastante, ma
sì,
devastante,
veramente una roba grossa.
E sì, tra l'altro non mi aspettavo, cioè non pensavo che fosse una produzione comunque americana o cosa, pensavo fosse comunque coreana, non avevo prestato attenzione al trailer, è americana,
no. Sì sì, sono, loro sono proprio americani perché vengono dal Kentucky, cioè
sì
proprio...
sì, no, sono tutti americani, c'è uno che è italo, che uno che è italiano però sta a Londra,
sì, è un tale Lorenzo che
vestito
parla...
di uncinetto, con delle robe fatte all'uncinetto, una roba,
sì, cose strane,
incomprensibile,
cose strane.
Però no, è divertente, sì. Anche se non siete appassionati di reality e di programmi di questo tipo, secondo me merita la visione, perché comunque è una cosa nuova, secondo me.
Sì, se avete visto Squid Game, diventa interessante anche vedere la differenza, naturalmente, di reazione delle persone che sanno di stare facendo un gioco in cui nessuno le ammazza, per cui... Non lo so, c'erano anche delle cose che mi facevano ridere, tipo che uno che sa che sta per perdere dice ciao ragazzi, buona fortuna,
sì,
a tutti,
sì, sì, esatto.
E poi muore, tra virgolette, cosa che non succedeva in Squid Game, perché naturalmente c'era tutto un altro cocktail. Però
no,
sì,
infatti.
Io sono rimasto stupito da quanto sia riuscito a appassionarmi, pur essendo una cosa che non prevedeva la morte della gente.
Sì, sì, perché di solito tu appunto o snuff movie o niente.
O niente, esattamente.
No, no, è giusto, va bene, andiamo sulle news, Gastelli, così puoi
andiamo
andare a
news...
vedere i tuoi film.
Sì, 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 no, perché ce n'è un po', allora io dico un po' di date, così poi invece tu mi dici un po' di rinnovi.
Sì, vai.
Andiamo così. Allora, un po' di date che sono arrivate. Allora, il nuovo spin-off, cioè ogni tanto ne parliamo di due settimane, questa. Il nuovo spin-off di The Walking Dead, che è The Walking Dead The Ones Who Live, che è quello dove ci saranno di nuovo Rick e Michonne, per chi segue, arriva il 25 di febbraio, che tra tutti gli spin-off annunciati e fatti di The Walking Dead, alla fine era quello che mi interessava di più, poi gli ultimi due non è che siano stati una roba eccezionale, quindi... vabbè, The Walking Dead non è più una roba che scatena l'emozione, però vabbè, fa niente.
Sì.
Invece l'11 gennaio arriverà su Peacock e vai a sapere cosa mai
succederà. In teoria Sky.
Però questa non so se ce la vedo. Arriverà su Peacock il prequel di Ted. Avete presente i Ted, i due film fatti da Seth MacFarlane, sì, creatore di Family Guy? Quelli con c'era Mark Wahlberg e l'orsacchiotto parlante doppiato da Seth MacFarlane, super volgare, super super greve. E arriverà la serie prequel in cui ci racconterà quando il personaggio giovane, che ovviamente non è più interpretato da Mark Wahlberg ma da un ragazzino, ha effettivamente incontrato Ted per la prima volta. Quindi sarà ambientato negli anni 90, sempre doppiato da Seth MacFarlane, il pupazzo. Io, se non sbaglio, questa roba qua l'ho vista in ufficio, mi hanno fatto vedere la prima puntata e mi ricordo di averla vissuta bene, cioè è proprio okay. Ted, è proprio quella roba lì, quella comicità sguaiata e consapevole di essere tale, tra l'altro ambientata negli anni 90, quindi c'è anche il solito effetto nostalgia che comunque piace. L'avevo trovata divertente, devo dire, senza che vi aspettate chissà che, però carina come operazione. Ultima data, no, ultime due date che dico, c'è Mr. e Mrs. Smith, che è la serie tratta, pure questa, dal film, quello con Angelina Jolie e era Brad Pitt
penso di sì,
quando ancora si volevano bene. Questa volta la serie su Prime Video, con protagonista Donald Glover, arriverà il 2 di febbraio. E sono Donald Glover e Maya Erskine. Chi è Maya Erskine? L'abbiamo vista
qualche Ben parte. 15. Ti ricordi Ben 15? Delle sì, vecchie che facevano le giovani.
Sì, che però non era una delle due protagoniste.
Non so.
Vabbè, comunque sia, insomma, arriva il 2 febbraio, sono, non mi ricordo quanti episodi, non tantissimi, sono tipo 6 episodi, una roba del genere. Vediamo un po' cosa...
8 episodi,
vediamo un po' cosa è stato fuori. Mr. e Mrs. Smith, storia di due che, vabbè, nella serie erano già insieme ed erano delle spie, sostanzialmente. Sì. Qui invece ci fanno vedere che si conoscono e poi diventano spie. Ultimissima data, il 7 gennaio ci sarà la serata dei Golden Globe. Così, okay, ve la dico, ne parleremo.
Non prendete impegni.
Perché la stagione dei premi, sapete che è anche saltata, non hanno fatto nemmeno gli Emmy a settembre per via dello sciopero, adesso c'è Golden Globe e gli Emmy saranno lì a stretto giro, quindi una stagione dei premi un po' strana. Da
e subito dopo gli Oscar.
E subito dopo gli Oscar, quindi tutto un po'.
Ti presenterà Jimmy Kimmel, l'aveva annunciato la settimana scorsa.
Sì, ancora. Di nuovo, l'ha già fatto.
Sì. Okay. Invece un po' di rinnovi, hanno rinnovato Unstable, la serie che tutti stavate aspettando per il rinnovo su Netflix, è quella con Rob Lowe che interpreta il padre di suo figlio, l'ho detto veramente male, comunque Rob Lowe e suo figlio che interpretano padre e figlio anche nella okay. serie. Poi, aspetta che è uscita una finestra, ecco, rinnovata Black Mirror per una settima stagione, e sappiamo che non è stato veramente il miglior anno di sempre di Black Mirror, quello passato.
Ha smesso di essere Black Mirror.
Esatto. Due possibili ritorni, Nicole Kidman ha detto che si farà la terza stagione di Big Little Lies, la seconda ormai è del 2019. Tutto quello che è pre-Covid sembra di 28 anni fa. 28 comunque anni è del fa. 2019. Pazzesco. Mentre Matt Bomer ha detto che sono in trattative per far tornare White Collar, sarebbe la settima stagione, la sesta del 2014, per me era praticamente contemporanea di Big Little Lies.
Io non ricordo più, adesso non vorrei nemmeno fare spoiler, ma davvero non mi ricordo più come è finita la seconda stagione di Big Little Lies.
Io non mi ricordo niente della seconda stagione, in assoluto. Niente.
Perché c'era
della
stata
prima,
prima
mi ricordo
detto,
bene, la prima me la ricordo
detto,
bene.
Facciamo la seconda che tutti già dicevamo, ma scusate però, era proprio una miniserie bella chiusa, perché dobbiamo fare la seconda?
Della seconda io non ricordo nulla.
Ma infatti anch'io a dire che non mi ricordo bene. Vabbè, comunque, insomma, vediamo. Comunque, Nicole Kidman, Big Little Lies è sempre piaciuto un botto. Cioè, parlarne.
Sì, è vero.
E quindi è contentona di dire... Sì, tra l'altro l'ha detto in una... a caso, cioè in una conversazione che stava facendo in un'intervista a caso, ha detto... Si è proprio fermata per dire... Ah, tra l'altro lo sapete che facciamo la terza di Big Little Lies? Così. Cioè,
va bene. Brava Nicolina. Nicolina.
Brava Nicolina e va bene.
Poi hanno cancellato Miracle Workers, Castelli di questa un po' ci soffre perché gli piaceva, anche se sì, non è
però
una novità assoluta.
Non ho ancora visto tutta la quarta stagione che forse a sto punto non finirò di vedere, vabbè, è andata così.
Hanno cancellato anche Shadow and Bone su Netflix, non ci sarà la terza stagione, hanno cancellato altre anche tre animazioni su Netflix, tra cui Agent Elvis, le altre due sono Farzar e Captain Fall, non esattamente.
Non ne avevamo parlato parlato di Agent Elvis, non avevamo parlato delle altre due. No, però c'è questa cosa per cui è cambiato il
management.
Sì, è cambiato il management della sezione animazione per adulti di Netflix e quindi ci sono dei morti per questo motivo e ci sarà probabilmente qualche cambiamento, con tutto che la sezione animazione per adulti di Netflix ha anche prodotto buone cose. Abbiamo parlato recentemente bene di Blue Eye Samurai, c'è Arcane, insomma ci
Blue
sono delle cose
Eye Samurai.
Esatto, ci sono delle cose belle. L'ultima news, e poi voglio dire una roba che ci hanno detto sulla community. L'ultima news è tecnicamente una news cinematografica, ma che si collega alle serie TV, perché faranno un nuovo film di Karate Kid.
Sì.
Il nuovo film di Karate Kid in cui ci sarà Ralph Macchio che riprenderà i panni di Daniel.
Diego Castelli.
E Jackie Chan, che ricordiamo aveva fatto il maestro Miyagi nel remake che avevano fatto col figlio di Will Smith, torneranno insieme, fanno questa specie di crossover del multiverso di Karate Kid per fare una nuova storia dove ci sarà un nuovo ragazzino. La cosa buffa, è in questo senso qua, non so se si collegherà a Cobra Kai, cioè non so se il Daniel che si vedrà in questo film sarà lo stesso che ha avuto un certo tipo di vita all'interno di Cobra Kai, sarà interessante vedere questo, però se cercate su YouTube c'è un video boomerissimo, un video proprio super cringe, con Ralph Macchio e Jackie Chan che lanciano il casting mondiale per trovare questo ragazzino, che in teoria dovrebbe essere cinese, questo ragazzino per fare il protagonista di Karate Kid. Ma se guardate a cercare il video, c'è Ralph Macchio che a me sembra di uno scazzato pazzesco, del tipo, ma proprio che guarda Jackie Chan come dire, sì, ok, sei Jackie Chan, ma non sei il maestro Miyagi, perché il maestro Miyagi era un altro ed è morto, e quindi io faccio questa cosa perché devo mangiare. Non lo so, mi ha dato un'impressione di vaga tristezza, devo dire la verità, però è curioso se andate a cercarlo.
Molto bene, Castellone.
Cosa volevo dire? Volevo dire che se nella scorsa puntata di Salta Intro Plus il Villa non mi ha fatto rispondere a 3 messaggi perché non avevamo il tempo, invece adesso ce l'ho. In realtà c'è Bora che ci dice, avevamo parlato della serie su Netflix, del documentario su Robin Williams, dove c'è Robin Williams che commenta la sua vita in mutande sul letto, e Bora dice: darei un rene per vedere una serie su Freddie Mercury girata con le stesse modalità di quella di Robin Williams. Però Freddie Mercury è morto.
Forse questo Jackie Chan potrebbe farlo al suo posto.
Forse a questo punto sì. Chiara ci dice che ha visto il finale di The Morning Show, che dice che secondo lei il vero finale è la puntata precedente, perché il finale è troppo consolatorio, non facciamo spoiler. E capisco questo tipo di critica relativa a The Morning Show, mentre invece Giulia ci dice che se The Buccaneers è così brutta come dite, stiamo facendo dei post-spoiler su Salta Intro Plus, ma chi se ne frega. Sì. Se The Buccaneers è così brutta come dite, ricordiamo la versione
Apple
TV Plus di Bridgerton, ho trovato cosa guardare in attesa che ricominci Emily in Paris. Però Giulia, qua mi sembra che non abbiamo capito allora. Vabbè, Guilty Pleasure sono quelle cose lì. E ultima cosa, sto parlando da una vita, ma volevo rendere omaggio a Eliana, poverina, a cui non abbiamo risposto. Ci ha mandato un messaggio privato, diciamo, su Patreon una settimana fa.
Che noi mettiamo in pubblica piazza ora.
Lei insiste a mandarci consigli di serie inglesi che poi noi non vediamo, sempre così. Però a questo punto, invece di vedere la serie, molto paracolescamente rilanciamo il suo consiglio a tutti, che sono 2 serie. La prima è The Long Shadow e l'altra è Time, che è una miniserie antologica. Ci sono già stati 2 stagioni e 3 episodi. C'è Sean Bean, c'è Jodie Whittaker, c'è Bella Ramsey, insomma c'è gente interessante. Quindi The Long Shadow e Time, miniserie inglesi, che Eliana ci consiglia e che noi non vediamo.
No, esatto. Quindi se voi volete vedere, soddisfazione a Eliana.
Poi sapete che c'è una massa critica tale per cui se mi scrivete in 5 dicendo sono belle non te le puoi perdere, comincio a patire.
A parte per Dottor Who.
Dottor Who sono in qualche modo troppo spaventato dalla mole.
Non dire cazzate. Cioè, non è quello.
No, è vero. Allora, quando ho provato non mi è piaciuta. Quella puntata e mezza che ho visto non mi è piaciuta. Però
E da quando il gusto è più forte del tuo superio?
No,
Castelli, non sei più tu.
Non sono più io. No, però potrei anche dire, dovrei partire magari dalla fine, cioè vedere quelle un pochino più recenti che magari soffrono meno dell'invecchiamento, perché quella che ho visto io era già invecchiata anche da un punto di vista tecnico, e poi dire, allora ti appassioni e allora poi torni indietro. Ma non gliela fo.
Non gliela faccio.
Vabbè.
Va bene, amici, siamo arrivati in fondo anche oggi. Ci risentiamo per chi di voi ci vuole davvero bene a questi due simpatici omini su Salda Intro Plus. Per chi invece semplicemente così ci ascolta ma non vuole darci l'affetto che effettivamente meritiamo, ci risentiamo venerdì prossimo su Salda Intro.
Fra l'altro, tu che hai voluto parlare qui di Squid Game, ma ne riparliamo anche lunedì quando abbiamo visto tutti gli episodi, perché secondo me noi lunedì abbiamo parlato di tipo di due serie.
Eh sì, io stasera devo vedere Fargo, mi guardo una puntata
ma
nuova
c'è
di...
Fargo!
Eh
Ah no, diciamolo allora, che la nostra intenzione, poi vediamo se se lo merita, per ora se lo merita, nelle puntate di Salda Intro Plus parleremo specificamente di Fargo ogni settimana.
E secondo me
Quindi...
potremmo farlo anche di Murder at the End of the World.
Sì, quella di Britt Marling,
Sì,
sì.
perché nel senso non sono due se... non è che su Fargo parleremo mezz'ora ogni puntata, per cui ci sta che si parla di... si porta avanti due
Però,
puntate
insomma, lo
insieme.
spoiler che facciamo è che le prime due puntate di Fargo, ma poi faccio anche la recensione su se la mai. Comunque, le prime due puntate di Fargo sono state molto belle, e quindi lunedì ne riparliamo come si deve, perché se lo merita. Poi
Molto
vediamo se se
bene.
lo meriterà ogni settimana, però secondo me sì.
Molto bene, quindi a lunedì per questi bei commentini. E voi non rifate a casa i giochi di Squid Game, mi raccomando.
Ma secondo me qualcosa... avete presente in Squid Game che c'era il gioco quello del
Sì.
biscotto? Mamma che schifo però.
Ah
Perché
sì?
tutti... perché in Squid Game a un certo punto capivano che dovevano leccare. E qua lo sanno subito. E quindi quella puntata lì è un po' schifida, secondo
Però
me. Io, vabbè, io
hai
sono un po'
notato
fobico
che
su quella
in
roba lì.
realtà vanno a vedere che leccano soltanto quelli del primo gruppo, gli altri poi quasi non si vede più. Ma
Però si vedono
poi
delle
fobico, è un
cose...
biscotto, non è che lo raccolgono per terra.
No, sono fobico non del germofobico, sono fobico delle salive.
Lingue. Ah,
No, delle salive,
ok.
da qua mi dà un po' fastidio quella
E
roba lì.
così, in chiusura, abbiamo una nuova paturnia di Diego Castelli, la paturnia
Va
del 24 novembre.
bene,
Molto bene.
vado al lavoro a vedere i film,
Vai a
grazie.
vedere i film. Ciao.
Ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.